Jean-Pierre Dupuy, che è un economista francese, e poi De Boucher. Dunque, partirei con introdurre la questione dei termini del problema secondo Hobbes. E vi leggerei un passaggio del Leviatano, che è un po' l'opera di sfondo di questa mia riflessione. Allora, scrive Hobbes: può sembrare strano a chi non abbia ben soppesato tali cose che la natura possa dividere gli uomini e renderli inclini ad aggredirsi e distruggersi l'un l'altro. Rifletta dunque tra sé sul fatto che quando intraprende un viaggio si arma e si cerca di andare ben accompagnato, che quando va a dormire sbarra le porte, che addirittura quando nella sua casa chiude i forzieri, e tutto ciò sapendo che vi sono leggi e funzionari pubblici armati per vendicare tutte le offese che dovessero essergli fatte. Quale opinione ha dei suoi consudditi quando cavalca armato, dei suoi concittadini quando sbarra le porte, dei suoi figli, dei suoi servitori quando chiude a chiave i forzieri? Questo è un passaggio del Leviatano che credo ponga termini del problema di Hobbes. Cioè, in questo passaggio innanzitutto si percepisce, come dire, un sentimento di insicurezza e di vulnerabilità che i cittadini hanno gli uni nei confronti degli altri, anche all'interno di un assetto istituzionale ben governato e ben ordinato. In fondo ci sono poliziotti e forzieri, ma questo non preclude il fatto che i cittadini siano preoccupati della loro incolumità. Poi è di grandissima attualità, perché non sembra scritto nel 1650, ma sembra riferirsi a certi quartieri delle nostre città, dove gli stessi cittadini vivono con ansia e preoccupazione la presenza dello straniero, e quindi introduce un'altra questione, cioè quello che noi proviamo addirittura nella nostra casa, nel rapporto tra padri e figli, per cui i genitori non si fidano dei loro figli e chiudono a chiave i forzieri, riflette anche, come dire, riflette quella che è una condizione più generale, sociale, perché dice infatti, nonostante ci siano i poliziotti. Questo pone i termini del problema del politico di Hobbes. Su Hobbes sono state scritte molte cose, io non ho un approccio esegetico, un approccio più sociologico, sono un filosofo riciclato, quindi come dire, non ho quel rigore tipico del filosofo, del filologo che affronta un testo. La mia preoccupazione è più di tipo, come dire, di analisi del rapporto tra emozioni e istituzioni, cioè sembra dire Hobbes che c'è un rapporto tra ciò che noi viviamo nella nostra intimità, nella nostra nel mondo privato e quello che accade negli assetti istituzionali e normativi in generale, e che questo sentimento riguarda il nostro sentimento di sicurezza o, come dire, noi diremo oggi, l'incertezza. In fondo questi cittadini si sentono insicuri e incerti rispetto al loro, come dire, alla convivenza reciproca. Questi sono i termini del problema. Su Hobbes poi c'è tutta una tradizione di tipo conservatore, liberista, per cui sembrerebbe aver affermato che Hobbes era d'accordo per un'idea di punto di stato assoluto, che in nome di questa mancanza di sicurezza, a causa di questa incertezza, l'uomo sia disposto a rinunciare a tutto. In realtà c'è un passaggio sempre nel Leviatano di Hobbes dove possiamo considerarlo uno dei precursori dell'obiezione di coscienza, perché scriveva che il sovrano può tutto ma non può chiedere la morte dei suoi sudditi, per cui un cittadino può rinunciare di servire con le armi il suo Stato. Per cui sì, è vero, cioè Hobbes è sicuramente un sostenitore dello Stato forte e di uno Stato solido, però non è vero, potremmo dire, e quindi può aver legittimato tutta una lettura, come dire, conservatrice e neoliberale, però è altrettanto vero che è possibile leggere Hobbes valorizzando un'altra dimensione di questo autore, la chiave più antropologica, del rapporto appunto tra incertezza emotiva dei nostri vissuti e assetti normativi, cioè accogliere l'importanza, ecco, di Hobbes, di aver posto come sia importante nella storia di ciascuno il rapporto con le istituzioni. Veniamo quindi al primo punto: perché questa incertezza, dovremmo dire? Perché nelle nostre interazioni sociali, nella nostra convivenza, viviamo questo sentimento di incertezza? E Hobbes utilizza un'espressione appunto di Hobbes della tradizione nominalista, quindi dà particolare attenzione ai nomi che noi utilizziamo per definire le cose. e parla appunto di quello che non proprio di vocabolario delle emozioni, ma parla dei nomi delle passioni, i nomi che noi attribuiamo alle passioni. E allora dice, nella condizione, facendo un'analisi antropologica, tenete conto che Leviatano, un po' per capire questa opera monumentale, nella prima parte è sull'uomo, è la parte antropologica, ed è su questa che invito al ragionamento, non sulla parte, diciamo, più politica che la parte seconda del Leviatano. Allora, c'è un punto in cui dice, qualcuno chiama saggezza ciò che un altro chiama paura, oppure crudeltà ciò che un altro chiama giustizia, o prodigalità ciò che un altro chiama magnanimità, o solennità ciò che un altro chiama stupidità. Quindi sembra dire, non esiste, non esisterebbe una realtà emotiva oggettiva evidente, tale per cui davanti allo stesso fenomeno emotivo o alla stessa condizione affettiva o allo stesso fatto, due individui si ritrovano concordi per l'evidenza di ciò che stanno provando, perché ciò che uno sta provando può essere per l'uno crudeltà, per l'altro un atto di giustizia. Quindi questo rende, secondo Hobbes, costitutivamente, antropologicamente, incerto e radicalmente, direbbero alcuni, soggettivo, quello che è il vissuto emotivo. Quello che cercheremo di vedere è quelle che potrebbero essere le basi di un'interpretazione relazionale o comunque di un modello sociale di emozioni. Poi su questo magari ci torniamo. Cioè, piccola parentesi, piccola digressione. Un sociologo contemporaneo, Giddens, Anthony Giddens, non so se lo conoscete, ha scritto un libro molto bello sottolineando la differenza, dicendo che, ricostruendo un po' le tradizioni sociologiche del pensiero sociologico, mostrando che l'alternativa individuo-società in fondo è una delle alternative costitutive del pensiero sociologico, e dice ci sono due tipi di spiegazioni, diciamo così, che potrebbero essere assunte a modelli di spiegazione sociologica: una di tipo individualistico, per cui l'agire sociale ha una spiegazione prevalentemente individualistica; un altro di tipo olistico, per cui l'agire sociale avrebbe una spiegazione, come dire, a causa degli ordinamenti strutturali o normativi o usi e costumi che influenzano l'agire individuale. Allora, quello che potremmo fare vedendo Hobbes è che esiste un'idea di sociale, di emozioni sociali, che non risponde né a un modello individualista, come ha fatto per tutta una certa lettura di Hobbes, perché Hobbes è stato preso come uno degli esempi dell'individualismo, né però come modello olista, perché questo assolutamente Hobbes non è. Allora, dire emozioni, quindi emozioni come sentimenti sociali, e vedere in Hobbes questa opportunità. Allora, ripensando un po' a quello che scriveva prima, qualcuno chiama saggezza ciò che un altro chiama paura, abbiamo il senso del sociale, nel senso che è fondamentale ciò che gli attori sociali definiscono come sentimenti e come emozioni, cioè definire qualcosa come paura o come coraggio cambia il contesto emotivo e cambia le emozioni che si hanno in corso. Il fatto che noi non abbiamo a livello individuale, soggettivo, nessun criterio normativo, diremo, per far sì che ciò che io chiamo coraggio lo chiama coraggio anche l'altro, perché nelle emozioni non c'è un'oggettività di questo tipo, capite, pone una serie di problemi, non solo di tipo, come dire, epistemologico, cioè della teoria che noi utilizziamo per capire e comprendere le emozioni, ma anche di tipo politologico, perché capire la distinzione tra ciò che è paura e ciò che è giustizia pone un problema politico e sociale. Dice sempre, parlando del vocabolario delle emozioni, che chi cerca l'esattezza della verità, cioè chi cerca di stabilire che cosa veramente stiamo provando, quindi se ciò che stiamo provando è reciprocamente paura, o se per uno è paura, per l'altro invece è saggezza, bisogna, dice, deve necessariamente ricordare a cosa si riferisce ogni nome di cui si serve, collocandolo coerentemente. Il primo uso del discorso sta dunque nella corretta definizione dei nomi, e questa è l'acquisizione della scienza. Allora pone un problema, addirittura potremmo dire precursore del fatto che la scienza non è neutrale e che il dare i nomi non è neutrale. Cioè il fatto che noi attribuiamo a un'emozione un determinato tipo di nome non è un gesto neutrale, è un gesto che richiede una ricerca di coerenza, non è autoevidente, ma è anche un gesto politico. Perché? Perché chiamare, per esempio, paura, quello che un altro chiama saggezza, è un modo, potremmo dire, di posizionarmi nel rapporto con l'altro, cioè di stabilire, lo vedremo meglio dopo, a un certo punto sul potere, una relazione di potere. Se io chiamo crudeltà ciò che l'altro chiama giustizia, dipenderà molto dal potere che ha colui che chiama giustizia la crudeltà per stabilire il tipo di relazione, no? Perché se io sto subendo, come dire, pensate nei regimi totalitari, chi sta dicendo giustizia e chi sta dicendo crudeltà, chi lo dice fa la differenza. E chiaramente chiamare giustizia un gesto che un altro chiama crudeltà dentro un regime totalitario significa magari a volte tortura. Ecco perché la questione, noi, come dire, è difficile riuscire a interpretare il, come dire, coerentemente il senso che voleva attribuire Hobbes a questa questione del rapporto tra emozioni e politica e assetti istituzionali e renderlo anche attuale. Ma è certo, perché noi tendiamo a vivere le emozioni come un fatto profondamente intimo, addirittura talmente intimo che sembra ormai aver strabordato anche il pubblico, insomma, questo confine tra emozioni intime e private, tra pubblico e privato, dell'emotività non ci sia più, per cui ciò che è profondamente privato viene spettacolarizzato, per esempio. Il nostro modo di concepire le emozioni oggi vive, no, di questa idea che le emozioni siano un fatto molto intimo, molto individualistico, che quindi può essere sociale solo nel momento della spettacolarizzazione, ma non che è sociale nel senso della sua costruzione. Cioè che ciò che noi proviamo dipende dalle costruzioni sociali, non solo nel senso di costruzione di nomi, ma di tutto l'apparato istituzionale di cui facciamo parte. Invece però questo, come dire, era... lui lo riconosceva nel suo tempo, perché in quegli anni, quando scrive Leviathan, c'è la guerra civile in Inghilterra e vede che cosa significa aver paura del vicino. E vede che cosa significa, quale importanza abbia l'attribuzione di significato di un'emozione piuttosto di un'altra, cioè la differenza, appunto, come dicevamo, tra chiamare saggezza, crudeltà, giustizia o paura. L'aspetto sullo stato di natura di Hobbes amplifica, no? Sapete, Hobbes è noto per aver fatto questa grande distinzione tra lo stato di natura e lo stato esatto, artificiale o del Leviatano, quindi lo stato dello stato. Nello stato di natura, cioè, lui fa un'ipotesi iperbolica, cioè, ipotizza una situazione in cui non ci sia un ordinamento normativo. Questa, lui dice, questo tipo di incertezza si amplifica maggiormente perché e pone il problema in termini di giustizia. E si riferisce alla terza legge di natura, che è la legge di natura relativa alla giustizia, per cui bisognerebbe tenere i patti, mantenere fede ai patti che si fanno, diciamo. Lui dice, ma... quando si sancisce un patto diventa ingiusto infrangerlo, però per stabilire un patto è necessario che ci sia un terzo che riconosca la validità di questo patto. Il terzo sarebbe lo Stato, o il giudice neutrale. Nel momento in cui non c'è nessuno che sancisca tra i due la validità di quel patto, ciascuno può ritenersi libero, dicevo, di infrangerlo quando vuole. Allora il problema della giustizia è, secondo Hobbes, il problema della legittimità. Cioè, dice, ok, prendiamo in considerazione il fatto che uno chiami paura ciò che un altro chiama crudeltà, o giustizia ciò che un altro chiama crudeltà. Il problema non è questo, gli dice, il problema è dire fino a che punto è legittimo. Cioè, fino a che punto è giusto che io personalmente ritenga giusto chiamare giustizia ciò che un altro chiama crudeltà. E quindi prova un problema immediatamente della legittimità e della giustizia rispetto ai sentimenti che noi proviamo. In un contesto di stato di natura, cioè in un contesto dove non ci sono gendarmi, dove non ci sono norme, dove non ci sono, come dire, giudici, questo sentimento di incertezza si amplifica perché non abbiamo nemmeno dei criteri per definire ciò che è legittimo da ciò che non è legittimo. Torniamo all'esempio da cui siamo partiti dalla citazione iniziale, quella che si riferiva appunto a, i nostri concittadini che chiudono a chiave le case, chiudono a chiave i forzieri e non si fidano dei vicini e dei vicini. Qui dice, e tutto questo col fatto che ci sono dei gendarmi che controllano, come dire, e che lui dice vendicano, nel senso della giustizia come elemento di vendetta, che vendicano qualsiasi offesa. Hobbes era molto lontano dai termini della riconciliazione, non pensava alla giustizia in termini di riconciliazione, però vendicava l'offesa. Lui dice, se non ci sono nemmeno dei gendarmi, aumenta enormemente questo nostro, lui dice, questo nostro sentimento di incertezza e di inquietudine. Per cui il problema per Hobbes, e il problema che pone Hobbes alla modernità, è da un lato la necessità di un rapporto tra istituzioni ed emozioni, e dall'altro il tentativo di capire il perché di questa necessità. Cioè, è possibile pensare una convivenza sociale senza assetti istituzionali, senza un minimo di istituzionalizzazione? E i cambiamenti istituzionali che rapporto hanno col nostro modo di definire e posizionarci gli uni nei rapporti con gli altri? Se c'è questa radicale incertezza, no, nel modo con cui attribuiamo i nomi alle nostre emozioni, perché non c'è un'evidenza delle emozioni, e quindi è frutto di una costruzione sociale e politica nel senso della legittimità di questa costruzione, si pone un problema di capire che rapporto esiste tra la nostra intimità e le istituzioni. Ma da sé che però non esiste possibilità di convivenza senza istituzioni. È anche vero però che, per fare una lettura critica di Hobbes, il tipo di affidamento della vita sociale che Hobbes fa alle istituzioni è tale che per cui sembra, come dire, si debba rinunciare a una possibilità di convivenza senza la mediazione delle istituzioni però. Come se ogni volta che dovessimo stabilire ciò che proviamo, secondo Hobbes, fosse necessaria la presenza di un giudice terzo che decide che cosa stiamo provando, un po' un'ipotesi chiaramente premoderna, moderna, che oggi sarebbe impensabile, che lo Stato ogni volta debba definire tra gli attori sociali e le parti ciò che l'uno prova nei confronti dell'altro, no? Lo Stato è una situazione, appunto il seminario parla di crisi dello Stato, allora il ciclo di seminari pone il problema della crisi dello Stato nella modernità. Allora il problema è la crisi delle istituzioni dello Stato riguarda solo le istituzioni, questo è il punto di Hobbes, riguarda solo le istituzioni, i loro assetti, o riguarda anche il modo con cui noi viviamo le nostre emozioni? No? Cioè quello che io provo come soggettività è frutto solo della mia dimensione individualistica o è legato alla convivenza sociale? Però questo è un passaggio complesso e su questo mi farei aiutare da Benson per darvi degli esempi un po' più, come dire, contemporanei che ci aiutano anche un po' più a declinare meglio questo vocabolario delle emozioni di Hobbes. Farei una piccola digressione bezzoniana. No, c'è un messaggio di Benson che si intitola Un sociologo osserva le emozioni, che è uscito in una sacra unità nel 91. E lì Benson dice, ci sono due modi che noi ci utilizziamo per descrivere le emozioni. Un linguaggio è il linguaggio della psicologia individuale e spiega come questo linguaggio spieghi e descriva le espressioni dell'emozione. Allora, che cos'è un'espressione dell'emozione? Secondo il linguaggio della psicologia individuale, potremmo dire anche di molti psicologi, l'espressione è l'espressione esterna di quello che è uno stato interiore, per cui il mio rossore sta per il mio imbarazzo. Il mio imbarazzo è invisibile, diventa visibile grazie al mio rossore. Così, lui dice, lo scodinzolio di un cane sta per la sua felicità e io attraverso questa espressione capisco che lui prova gioia. Allora, tornando a Hobbes. La psicologia individuale tende a dire, se io dico che provo paura, che esprimo paura, vorrà dire che dentro sto provando quel sentimento. Questa è una, come dire, spiegazione della psicologia individuale. Allora, dice, pone il problema a Benson, ma se fosse in questi termini, perché dovremmo esprimerle se è un fatto individuale? Di tu esprimere le emozioni in una relazione non necessariamente è un vantaggio. Per esempio l'imbarazzo non è che necessariamente sia così vantaggioso esprimerlo. E poi anche a livello individuale non è che siamo così capaci di controllare i nostri imbarazzi. E dal punto di vista evolutivo, probabilmente una strategia evolutiva più vantaggiosa sarebbe quella che nasconde le emozioni, in modo tale che l'altro non le possa mai percepire. Se pensiamo allo stato di natura di Hobbes, che è uno stato appunto di grande incertezza, la prima strategia sarebbe quella di non mostrare paura agli altri per avere un vantaggio, almeno un vantaggio strategico, per non farsi vedere fragili o deboli. Quindi il problema della psicologia individuale rispetto alla spiegazione delle emozioni pone un problema del tipo: ma allora perché noi dovremmo dotarci di un vocabolario per descriverle e di un repertorio espressivo per narrarle? La spiegazione, utilizzata soprattutto da una certa tradizione utilitaristica di Hobbes, qual è stata? Per convenienza. Perché ci è utile. Allora, il tipo: mi conviene dire che ho paura, e quindi dico che ho paura, oppure dico che lo ritengo una crudeltà, per ingannare l'altro e per avere una convenienza personale. Questo è il problema, come dire, di una certa spiegazione di interpretazione di Hobbes, ma anche di una certa spiegazione delle emozioni di oggi, nel senso pensare che l'utilitarismo sia la spiegazione del fatto che noi esprimiamo l'emozione. Allora, una prima critica di Bateson è appunto quella di dire: dal punto di vista evolutivo non è così conveniente. E propone un altro modello di spiegazione, un altro linguaggio Bateson, che è appunto quello, vi dice, della contingenza relazionale, e fa un'ipotesi e dice: quando il mio gatto fa le fusa non mi sta dicendo solo ho fame, ma mi sta dicendo anche mi vuoi fare da papà o mi vuoi fare da mamma. Cioè, gli dice, il fatto che noi utilizziamo un vocabolario o un'espressività delle emozioni significa che cerchiamo di connotare, di dare un senso anche alla relazione tra noi due. Quindi il dire che ho paura, o il dire che sono arrabbiato, significa dare, per esempio, in questo senso può essere un modo per minacciarti. Quindi la rabbia potrebbe essere un modo per dirti che se vai avanti in questa direzione le cose potrebbero peggiorare. O la paura potrebbe essere un modo per dirti che se ho paura probabilmente c'è qualcosa che dobbiamo temere. Quindi ti sto dando qualcosa, non solo un messaggio del mio stato interno, ma ti sto dando anche un riferimento a quella che è la relazione tra noi due in questo momento, e quindi potremmo dire un elemento di coordinamento reciproco. Allora vuol dire che se il gatto ti dice ho fame, ti sta dicendo anche qualcosa non solo sul suo stato interno, ma anche sulla relazione che lui ha con te, nel senso che lui si fida di te, ha fiducia di te, a tal punto che si aspetta che gli dai da mangiare. Allora la questione di Hobbes, se torniamo un momento indietro a rivedere il passaggio di Hobbes, ciò che uno chiama saggezza, l'altro può chiamare crudeltà, significa che il nostro vocabolario è un modo per sedurre, giustificarci, comprometterci, riposizionarci nel rapporto dell'altro. Cioè il nostro modo di esprimere e definire le emozioni è un nostro modo tentativo di posizionarci socialmente nelle interazioni l'uno con l'altro. Allora significa che nel momento, per esempio, alcuni sociologi contemporanei, tra cui Bauman, penso qualcuno conosca, no? E apprezzi anche come grande scrittore, come grande sociologo, sta parlando della società dell'incertezza, cioè di questa dimensione, no? Di grande inquietudine della società di oggi. Allora, vuol dire che questo sentimento di incertezza è anche un tentativo di una generazione di comunicare con un'altra generazione, probabilmente. Cioè dovremmo dire che il vissuto emotivo individuale è un modo per comunicare, per posizionarci l'uno nel rapporto con l'altro, a livello sia di microinterazioni ma anche a livello di, potremmo dire, attori e parti sociali. Altro aspetto importante di questa prima breve perlustrazione di Bateson per capire Hobbes, no? È la psicologia individuale tende anche a prevedere che le emozioni abbiano un esito determinato, nel senso che la logica è quella di un certo determinismo comportamentale, per cui se io provo paura è perché c'è un pericolo e che quindi automaticamente, in certo senso, in modo meccanico, tenderò ad agire in modo coerente con il mio stato interno emotivo. Se invece ci mettiamo da un punto di vista relazionale, il determinismo delle emozioni o il determinismo dell'azione non è così scontato, nel senso che all'interno di una relazione il fatto che io comunichi che ho bisogno, come dire, di te, non automaticamente significa che accetti i modi con cui tu mi fai vedere che hai bisogno di me o che soddisfi questo bisogno. Non c'è questo automatismo. E quindi apre, come dire, un ventaglio di possibilità molto più ampie rispetto a quelle che dovremmo pensare di avere se ci fosse un automatismo tra i nostri stati interni e i nostri comportamenti sociali. Come non c'è nessun determinismo dal fatto che se io chiamo crudeltà un'azione, tu non ti comporti più in modo crudele con me. E questo è il termine del problema di Hobbes. Cioè, no, il punto per Hobbes è che non è sufficiente che io definisca un'emozione in modo coerente, appropriato, come dire, perché l'inganno è costitutivo di questa, cioè l'inganno, per dire, il fatto che la conoscenza non coincide con la realtà che descrive, quindi c'è un inganno costante, significa che non c'è un'azione determinata, automatica, per cui io dichiaro il gesto crudele per cui l'altro smetterà di essere crudele con me. Magari potrà infierire ancora di più. E quindi però il problema è stabilire ciò che è legittimo, stabilire un potere che stabilisca i confini, però c'è un problema prioritario. Perché il problema diventa allora, ciò che provo è sempre, come dire, legittimo però, perché costitutivo che uno prova paura laddove uno prova un sentimento di coraggio, ma il problema non è ciò che provi dentro. Il problema sarà quali sono i contesti istituzionali che definiscono e rendono legittimo ciò che provi o ciò che non provi. E vi faccio un esempio di una formazione politica, per esempio il fenomeno del leghismo, e potremmo leggerlo a questo punto come un tentativo politico di dare una forma istituzionale a un'emozione che è un grande rancore che alcune parti, potremmo dire, della popolazione del nord Italia prova nei confronti dello Stato o delle istituzioni. Cioè, l'analisi di Hobbes permette di capire qual è il nesso tra le nostre pulsioni, le nostre emozioni e le cornici che danno senso a quelle emozioni. Per cui, potremmo dire, il movimento leghista ha reso legittimo un certo tipo di discorso nella dimensione pubblica. Cioè ha reso possibile, per esempio, il dire che Roma è ladrona, mentre prima si poteva dire solo nel privato che Roma è ladrona. Ha reso, quindi, ha costruito una, come dire, una legittimità del discorso politico, del vocabolario delle emozioni, con cui noi viviamo che poi ritorna sul modo con cui noi viviamo legittimamente le nostre emozioni. Per cui non mi sento più, come dire, un cittadino del nord risentito, ma mi sento un cittadino del nord che rivendica una giustizia. Questa è una trasformazione della legittimità. C'è una mano alzata, prego, interrompete.
Mi veniva in mente sul discorso del rapporto tra i sentimenti, le emozioni e le istituzioni, il problema apparentemente non così importante, ma che ci accomuna a tutti, della pubblicità oggi. No, non so se poi c'entra veramente questo discorso, però siamo veramente liberi di desiderare o di avere un certo tipo di emozioni, oppure la televisione veicola una sorta di modello che in qualche modo ci viene imposto, no? Attraverso quello che per esempio la dialettica dell'illuminismo attorno a chi c'è un sistema politico-economico che veicola una certa mentalità, noi non ci accorgiamo che alla fine si impone, ecco. Per cui andiamo persino a desiderare o a ritenere necessarie cose che sono inutili, ecco. Quindi credo proprio che ci sia un problema attualissimo del rapporto tra, come diceva lei, tra il piacere, tra le emozioni e l'istituzione, che sulla legittimità, ecco, questo è un altro punto fondamentale.
Io volevo chiederle se è legittimo solo ciò che è espresso o se diventa legittimo anche ciò che non è espresso. Faccio un esempio per tutti: la mancanza delle donne nella sfera politica è legittimo, diventa legittimo non espresso.
Hobbes non era, come dire, non so che Hobbes aveva un carattere, un po' particolare. C'è un aneddoto in cui insomma sembra che lui fosse sempre l'ultimo a alzarsi da tavola, perché voleva essere l'ultimo, così sentiva parlare male di tutti tranne che di se stesso. Una profonda diffidenza nei rapporti umani poi l'ha portato a scrivere il Leviatano, però l'uomo Hobbes deve essere un po' un personaggio, qui il tema della donna,
no, ma lasciamo stare,
no, però il tema della
l'espresso,
il tema importante della legittimità e del rapporto tra l'espressività o meno.
Sì.
Esatto, sì, sì.
Sì, ma il suo esempio, per esempio, sul leghismo, il fatto che un sentimento intimo acquista una legittimazione pubblica e diventa quindi esprimibile e veicolabile, comunicabile senza timore. Mi viene a pensare anche il movimento opposto, cioè come la sfera pubblica riesca a penetrare e illegittimare un sentimento intimo, per cui per fare un po' di par condicio, mi metto un esempio così. Oggi in cui sentiamo molto spesso parlare di multiculturalità, di accettazione dello straniero, di integrazione delle culture piuttosto che di opposizione, che sono tutti discorsi giustissimi, si è al livello per cui se io ho paura a tornare a casa da sola la sera perché devo passare in un quartiere dove ci sono molti stranieri, molti, magari alcuni, non so, possono essere più o meno, anche magari solo fenomenologicamente più o meno rassicuranti, e provo un senso di paura, di timore, poi mi sento quasi in colpa per averlo provato, dico porca miseria, cioè mi pongo la domanda, ma sono razzista, quando magari è legittima la mia paura intima, però magari la dimensione pubblica riesce a penetrare nella sfera interiore a tal punto da farci dubitare delle nostre stesse passioni ed emozioni.
Allora, io direi queste tre questioni che avete aperto ci permettono un po' anche di chiudere il tema, no? Il primo focus, che è il vocabolario delle emozioni, e che rapporto esiste tra il vocabolario delle emozioni, quindi i discorsi, i nomi che noi attribuiamo alle emozioni, e gli assetti istituzionali e la loro legittimità. Allora, Hobbes non aveva il problema della pubblicità e non aveva il problema dei mass media, però se noi pensiamo, ci dà delle chiavi di lettura per capire il rapporto, come dire, con le istituzioni sociali in generale. Allora, le istituzioni nella società contemporanea, da più voci, ormai, come dire, noi sociologi ormai le abbiamo dato come dato acquisito, le istituzioni hanno perso la loro capacità di essere, del loro potere ordinatore. Cioè il grande progetto del Leviatano di uno Stato ordinatore è fallito, e è fallito nella specializzazione della vita sociale, nella moltiplicazione dei linguaggi e dei suoi codici e delle sue istituzioni. Però è certo che altre forme di istituzionalizzazione dei discorsi hanno preso, come dire, più spazio e più potere. E sicuramente tra questi i mass media hanno, come dire, istituzionalizzazione della vita sociale, un ruolo chiave. E va da sé che come il mass media influenzino il nostro comportamento, le nostre scelte, sta proprio in ciò che ne rendono come discorso legittimo o illegittimo. E per tornare anche all'altro esempio della paura che io posso provare in un quartiere, e i miei sentimenti, come dire, i miei sensi di inadeguatezza o di colpa rispetto a quello che riterrei dovrebbe essere il mio sentimento giusto, per cui dovrei essere, non so, penso tollerante con l'altro o meno, questo è un altro esempio di come gli assetti istituzionali, quindi poi però prima degli assetti potremmo dire proprio il discorso sulle nostre emozioni rende legittimi certe emozioni piuttosto che altre. E veniamo allora al problema, per esempio, di ciò che non è espresso nel discorso. E allora viene fuori il problema del conflitto, per esempio, del conflitto politico. Cioè, per esempio, se noi ripercorriamo la storia di certi movimenti femminili che hanno caratterizzato la seconda parte del Novecento, vediamo tutta una lotta per definire un discorso e rendere legittimo un certo tipo di discorso attorno alla donna, ai suoi vissuti, le sue emozioni, il suo modo di essere. E abbiamo visto anche come è difficile poi per questi stessi movimenti, come dire, ridefinirsi in rapporto anche alle strumentalizzazioni che poi nel gioco della politica avvengono su quel discorso e su quei tentativi di rendere legittimo un discorso. Perché poi l'aspetto importante che evidenzia Hobbes è questo, che è sempre un modo di comunicare con l'altro. Cioè il fatto che noi comunichiamo paura e incertezza è un modo di posizionarsi nei confronti dell'altro, che può esserci o non esserci. Però quindi se è un modo di posizionarci può anche dare adito a, come dire, inganni, strumentalizzazioni, cioè giochi di potere politico, per cui utilizzo certi discorsi per rendere legittime certe possibilità oppure no. Ecco, allora poi l'aspirazione di Hobbes era di risolvere probabilmente il problema una volta per tutte, un grande Stato che regolasse tutte le questioni, dalla vita privata alla dimensione pubblica, per cui tu rinunci, come dire, alle tue libertà individuali, ma io ti dico cosa proverai, come starai, ti assicuro che starai bene.
Io non lo so, già.
Allora, diciamo che la lettura di Hobbes è possibile intravedere, perché Hobbes è un grande autore di una grande complessità, però si è prestato sia a letture, come dire, totalitariste, sia a letture utilitariste individualistiche. Lo vedremo bene adesso con le leggi di natura, un po' per capire, perché questo è il nodo attorno alle leggi di natura. Però se non so se sono riuscito, perché io non sono un grande esperto di, come dire, mass media e come dire, mi occupo di risentimenti, e sicuramente però, quindi qual è il tema? Il tema è di come il nostro vissuto emotivo sia strettamente connesso con la dimensione sociale dei discorsi pubblici. Questa è una cosa che abbiamo perso, ecco, questa è una cosa che mi sento di dire per chiudere questo tema, a causa della legittimazione di alcuni saperi a scapito di altri. Io penso al successo della psicologia. Io insegno psicologia a Verno, ho tantissimi studentesse di psicologia, e quelli che una volta si iscrivevano, tanti che si iscrivevano a filosofia, si iscrivono a psicologia. Poi gli chiedi perché vuoi iscriverti a psicologia, ti rispondo perché voglio aiutare me stessa e gli altri. Quindi c'è una, come dire, una visione molto ultimistica della scelta di psicologia, che nella massima espressione relazionale è aiuto gli altri, ma vuol dire, la dimensione sociale proprio non è visibile. Cioè, non dici voglio fare la psicologa per andare a cambiare le condizioni di lavoro, o voglio fare la psicologa per cambiare i contesti sociali, gli ambienti in cui le persone vivono. Ancora il terzo anno fa fatica a vedere questa dimensione del sapere psicologico, no? Psicologia sociale la scoprono. Quindi c'è una tendenza molto forte oggi a spiegare, come direbbe Bezzo, le emozioni in termini di psicologia individuale. E qual è, secondo Hobbes, il problema di questa deriva? È che ci esponiamo alle strumentalizzazioni invece del discorso politico, cioè quello che diceva prima lei, cioè in maniera inconsapevole agiamo certi comportamenti pensando che siano scelte individuali, e poi, come direbbe Beck, abbiamo la standardizzazione consumistica, per cui ci comportiamo tutti come grandi consumatori, pensando tutti di essere attori individuali, autonomi, indipendenti, che scelgono secondo il loro libero arbitrio. Quindi è anche un invito, come dire, Hobbes, la sua complessità, la sua, come dire, pesantezza, proprio. È un invito alla prudenza nella lettura dei rapporti sociali e dei rapporti di potere all'interno dei sistemi sociali in cui si vive. E forse oggi, e questo seminario forse non è anche un invito, no? Credo nello spirito, è quello di cominciare a tornare a pensare alla dimensione del politico come dimensione chiave anche dell'intimo, della vita privata. Poi ci sono dimensioni negative, certo, è il controllo sociale, ma ci sono anche dimensioni positive, quello che diceva prima la signora, cioè il tentativo di rendere legittimo ciò che ancora non è espresso e che è opportunità di cambiamento nello spazio della convivenza. Beh, quindi la questione, il secondo focus, cioè quello delle leggi di natura. Cos'è un altro grande tema hobbesiano? Le leggi di natura. Allora, vi leggerei la definizione che ne dà Hobbes. Allora, è un precetto o una regola generale scoperta dalla ragione che proibisce ad un uomo di fare ciò che distruggerebbe la sua vita o che gli toglierebbe i mezzi per conservarla, e di non fare ciò che egli considera meglio per conservarla. Allora, ve la rileggo. Nel senso che, allora, lui dice che è una questione della ragione, però quando Hobbes parla di ragione non è cartesio. Mentre Cartesio dice la ragione è distinta dalle emozioni, per Hobbes la ragione è un'emozione affievolita. È molto bella questa immagine, che le emozioni siano, come dire, lui dice, una persona che ha grandi desideri è una persona intellettualmente vivace, una persona che ha pochi desideri è una persona ottusa. E quindi collega, come dire, il vissuto emotivo con la capacità cognitiva. Per lui la dimensione cognitiva, come dire, è permeata dalla dimensione emotiva. Quindi non esisterebbe questa. Quindi quando parla di ragione sta parlando di una ragione, diremmo noi oggi, emozionata. Quindi una scoperta di una ragione magari un po' intimorita, un po' impaurita, no? che scopre che quello a cui più tiene l'uomo è vivere e che farebbe di tutto per impedire, no, che questi mezzi gli venissero tolti per vivere, quindi la sopravvivenza. Da questo, diciamo, da questo principio costitutivo delle leggi di natura, poi gli deriva le diverse leggi di natura. Vi leggo giusto. Vi leggo le leggi di natura, giusto perché sappiamo di cosa stiamo parlando. Allora, e lui parte prima dalla definizione antropologica. Poiché la condizione dell'uomo è una condizione di guerra di ciascuno contro ogni altro, potremmo leggerla adesso dopo quello che abbiamo detto sul vocabolario delle emozioni, è una situazione di incertezza radicale perché nessuno può stabilire ciò che è vantaggio per sé o ciò che è vantaggio per l'altro, perché ciascuno può rivendicare per sé il vantaggio. In questo caso ciascuno è governato dalla propria ragione, cioè dal proprio punto di vista soggettivo radicale, non esiste niente di cui egli sia in grado di servirsi, che non possa essere di aiuto nel preservare la propria vita contro i nemici. Ne segue che? Quindi lui dice, siccome non è nella condizione di stato di natura, nella condizione antropologica, l'uomo non ha nessun criterio condiviso con gli altri uomini per stabilire ciò che è vantaggioso, e siccome il suo unico vantaggio è quello di sopravvivere, ne consegue che cercherà in ogni modo di perseguire la pace, cioè di conseguire la pace. Cioè, questa è una cosa, come dire, affascinante, paradossale. Cioè, no, infatti, questa è la sua grande ansia, no? Perché la questione dice: l'uomo cerca di sopravvivere, quindi quello che dovrebbe cercare, cercare per seguire la pace. Lui dice poco prima, lui dice, ciascuno ha diritto a tutto. Questo è interessantissimo. Cioè dice, nel momento in cui non possiamo stabilire con criterio condiviso ciò che uno ritiene legittimo desiderare, ciò che non è legittimo desiderare, cioè la nostra espressione puoi avere tutto quello che vuoi, no? Una certa società dei consumi, fa sì che ciascuno ha diritto a tutto. Ma il fatto che ciascuno abbia diritto a tutto, che quindi ciascuno rivendichi legittimamente ciò che è vantaggioso per sé, poi gli dici, qual è questa rivendicazione originaria, antropologicamente originaria? E gli dice, cercare per seguire la pace. E poi è che lo vogliono tutti. È che lo vogliono tutti. Cioè tutti vogliono perseguire la pace. E ciascuno ha il suo punto di vista. E quindi non si persegue la pace. E questa è la legge di natura. Cioè dice, allora, vediamo un po' la prima legge, quindi la prima legge, però, come dire, noto per l'espressione, no? Per cui l'uomo è lupo all'uomo, perché questa idea che Hobbes vede la natura umana come una natura maligna, in realtà è un po' più ambivalente Hobbes. Lui sta dicendo che l'uomo, anche nella condizione di estremo conflitto, oggi potremmo pensarlo, quando pensiamo alla guerra, di tutti contro tutti, l'immagine che Hobbes ha in mente è la guerra civile. Noi abbiamo appena visto uno in Bosnia, ne stiamo vedendo altri in varie parti del paese, più o meno sui mass media. E quindi è chiaro che la guerra civile per Hobbes è, come dire, l'esempio della guerra di tutti contro tutti. E lui dice, paradossalmente, si fanno le guerre civili perché qualcuno della parte pensa di perseguire la pace meglio di altri. E cioè, innesca la logica della guerra, sembra, come dire, di leggere alcuni interventi di politici neoconservatori americani, si fa la guerra per smettere di perseguire la pace. E questo è il paradosso della legge di natura. Cioè lui dice, l'uomo la cosa che più desidera è sopravvivere. La cosa che è più conveniente per sopravvivere, noi dovremmo dire, quindi una logica utilitarista, ecco perché anche la lettura utilitarista degli occhi non funziona, perché ciò che sarebbe più conveniente è non fare la guerra. Ma è proprio quella logica utilitaristica, dirà Hobbes, che li porta l'uno contro l'altro. Perché ciascuno ritiene per sé più vantaggioso ciò che un altro ritiene magari svantaggioso nel perseguire la pace. Poi lui dice, da questa ne deriva una seconda fondamentale, che si sia disposti a rinunciare a grandi porzioni della propria libertà in nome della sicurezza. E anche questo credo che sia di grandissima qualità, cioè quanto per esempio certi paesi oggi siano disposti, no, questo rapporto tra libertà e sicurezza lo pone in maniera radicale oggi. E infine la terza legge, e torniamo al vocabolario delle emozioni, che riguarda la reciproca fiducia. Perché, e questo è il punto per cui secondo me si capisce un po' il senso del rapporto tra leggi di natura e comportamento umano dal punto di vista antropologico. Allora dice, ove sussista timore, allora dicevamo, no, giusto? Se c'è un patto dobbiamo mantenere questo patto, e questa è la terza legge, se abbiamo fatto un patto dobbiamo mantenerlo. Però lui dice, ove vi sia da parte di qualcuno dei due timore di non adempimento da parte dell'altro, non sono validi patti basati su reciproca fiducia. Allora, benché l'origine della giustizia sia il fare dei patti, quindi per lui giustizia è politica, non è istanza prima etica, è proprio politica nel senso, no, di prima aiuto, fare dei patti. Tuttavia non può esservi effettivamente nessuna giustizia finché non sia eliminata la causa di tale timore. Cioè lui dice, fin tanto che facciamo un patto, ma io temo che tu possa non mantenere quel patto, viene meno il principio del legame sociale, della reciproca fiducia. E quindi, se io non mi fido di te, posso infrangere quel patto in ogni momento. Questa interpretazione è stata, come dire, l'interpretazione che ha dato adito al totalitarismo, le letture più stataliste di Hobbes, è quella di dire che nella società civile non è possibile fare accordi, perché se non c'è lo Stato che mette d'accordo gli attori della società civile, ciascuno potrà fare quello che più gli conviene, la lettura anche utilitarista. In realtà Hobbes sta dicendo un'altra cosa, perché in questo parlamento sta dicendo, è possibile un'altra interpretazione di Hobbes in un'altra direzione, poi io mi lascio lo sfogo della mia passione per Hobbes, quindi dice altre cose, ma chi sa, voleva dire lo stesso Hobbes con la sua vita bizzarra, no? Però la questione è sembra pure un altro problema radicale rispetto alle leggi di natura, cioè sta dicendo c'è una dimensione antropologica dell'uomo per cui c'è una dimensione etica dell'uomo che lo porta a livello antropologico a riconoscere che la pace ciò che più ci serve a noi tutti uomini. Però siccome il mio comportamento, e lo possiamo capire in un contesto relazionale non individualistico, il mio comportamento in un contesto relazionale, per esempio cercare la pace, potrebbe espormi al fatto che l'altro approfitti di me. Cioè mi sta dicendo, il fatto di perseguire la pace rende l'attore sociale più vulnerabile di quello che sta cercando di fare del male, o di ingannare, o di strumentalizzare. Cioè sta dicendo, quel famoso detto del buon senso, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, nel senso che l'esporsi alla fiducia reciproca può espormi al rischio che l'altro si approfitti di me. Ecco perché perseguire la pace, in termini individualistici non si capisce, no? Cioè sembrerebbe conveniente non fare la guerra, ma se ti metti in un contesto relazionale, ogni tua azione di perseguire la pace può essere interpretata dall'altro come un segno di debolezza. Se ci pensate un po' del discorso che riguarda per esempio la situazione in Iraq, è stato giocato sul fatto del sembrare deboli. Cioè il volere la pace come espressione di una debolezza e non di una forza. Questo è stato frainteso, per cui sembra che Hobbes sia d'accordo nel dire allora facciamo uno Stato totalitarista. No, Hobbes sta dicendo, poi vi leggerò un passaggio sul Leviatano, che è il male a cui siamo obbligati. In certo senso questo Leviatano, finché l'uomo non riuscirà, dal punto di vista antropologico, a riconoscere questa reciproca convenienza nel non farsi la guerra ma nel fare la pace, dice avremo bisogno di Stati. E quindi lui dice le istituzioni sono necessarie perché l'uomo ha bisogno di queste istituzioni per sua costitutiva, come dire, incompiutezza antropologica. Cioè questa ambivalenza umana per cui l'uomo è capace di avere questa istanza etica nel perseguire la pace, ma anche questa sua capacità di vederne il desiderio di pace dell'altro, l'occasione per approfittarne. E questa ambivalenza che dice... però rende necessario un patto di giustizia che chiede la mediazione delle istituzioni, cioè dell'arbitro. Quali sono state le interpretazioni di Hobbes tradizionalmente? Due tipi. La prima è giusnaturalista, cioè dice le leggi di natura sono un fondamento antropologico che costituiscono lo Stato e i fondamenti dello Stato. Per cui, infatti, Hobbes in certo senso legittima questa spiegazione, interpretazione, perché dice che lo Stato non può andare contro le leggi di natura per cui esso stesso si fonda. Cioè lo Stato si fonda per permettere il perseguimento della pace. E l'esempio emblematico è quello dell'obiezione di coscienza, per cui un cittadino chiamato a uccidere o a morire può rinunciare, perché lo Stato non può chiedergli di morire per lui. Dall'altro lato però capite che la dimensione delle leggi di natura, letta in termini, in questi termini, toglie l'ambivalenza delle leggi di natura, cioè rende un po' un automatismo tra le leggi di natura e lo Stato. In realtà questo automatismo Hobbes non ce l'ha, perché Hobbes non l'ha risolto questo problema, cioè non ha risolto il problema di come realmente si passi dallo stato di natura allo stato artificiale. Perché da un lato appunto sembra dire che le leggi di natura impongono allo Stato di agire in un certo modo, ma tutti noi sappiamo che lo Stato può benissimo andare contro le leggi di natura, e l'ha dimostrato il Novecento con gli stati totalitaristi. Poi dall'altro lato quindi il contrattualismo, cioè la teoria contrattualista, cosa dice? È il contratto, cioè il patto, quindi la terza legge di natura di Hobbes, la più importante. Il fatto che i cittadini fanno un patto fa sì che dentro questo patto che noi ci diamo abbia senso, come dire, abbia valore, dà senso alle leggi di natura, cioè andare incontro alla nostra dimensione antropologica per cui cercheremo la pace. Anche questa, se ci pensate, non è poi così realistica come soluzione, quella del patto e del contratto. Perché? Perché se andiamo, ci mettiamo un momento in termini evolutivi, storici evolutivi, la storia dell'umanità, da un punto di vista antropologico, provate a immaginarvi i clan che fanno, si siedono a un tavolo e fanno un contratto scritto in cui stabiliscono le regole, i giudici, le parti. In realtà non è avvenuto in questo modo la costruzione dello Stato. Anzi, la guerra stessa civile in corso nel 600 è la dimostrazione che lo Stato nascente inglese non era poi così costruito su dei tranquilli contratti tra parti, tra attori.
Però l'Europa di adesso potrebbe diventare un esempio di società costituita su un patto che era costituito
europeo. Ok, no, questo dell'Europa
non può essere implicito questo patto, cioè non può essere stabilito effettivamente in una forma esplicita mediante la costituzione di un impegno davanti al notaio, ma imposti con la forza della tradizione, come poi anche nella tradizione costituzionale inglese, per cui la Costituzione stessa non ha un atto iniziale vero e proprio, no, ma si sedimenta nel corso del tempo. Per cui il contratto è dato dalle relazioni che grado a grado si stabilizzano e si istituzionalizzano.
Allora, questo, il tema del contratto, no, e dell'Europa sono due temi di grande attualità, e Hobbes può aiutarci un po' a comprendere alcuni termini del problema. Allora, innanzitutto vediamo l'importanza dell'Europa come assetto istituzionale nuovo. Lo stesso Hobbes però pone un problema, che fin tanto che, direbbe Hobbes, l'Europa non ha un suo esercito, lui dice, direbbe Hobbes, non ha nessun potere, perché il potere dello Stato, come dirà poi Weber nella tradizione realista, è nel definire il monopolio della violenza legittima, e quindi lo Stato è colui che decide, infine, per Hobbes, per la tradizione realista, lo Stato è colui che stabilisce il confine tra violenza legittima e violenza illegittima. E quindi l'Europa, come dire, sarà uno Stato, nel senso, come dire, di pieno, nel momento in cui avrà un ordinamento, quindi poliziesco, in certo senso. Dall'altro lato però ci pone come un problema la lontananza del rapporto tra la vita dei cittadini europei e le istituzioni europee, e gli ultimi episodi del referendum dovrebbero farci riflettere su questo rapporto, questo non necessario automatismo tra una nascente istituzione e il rapporto che i cittadini hanno con questa nascente istituzione, nel senso che non sembra avere cioè sembra essere oggetto di polarizzazioni negli stati, per cui l'Europa è una grandissima opportunità politica, perché è la grandissima opportunità di dare un nuovo ordinamento sociale, politico, a dei paesi che fino a ieri si sono ammazzati tra loro, perché questa è la storia di un'Europa che oggi trova un accordo, e quindi è una grandissima scommessa per il futuro e per le nuove generazioni. L'Europa è una grande opportunità. Nello stesso tempo però, come dire, una certa idealismo dell'Europa che non pensi in termini critici la nascita di una nuova istituzione rischia di non dare il vantaggio dell'Europa stessa. Cioè, traduco, il fatto che si sia pensato e parlato in Europa, soprattutto in termini monetari, non ha fatto gran bene all'idea dell'Europa come grande opportunità di convivenza istituzionale. E lì il problema, torniamo al discorso del vocabolario, quale vocabolario stiamo usando per legittimare le nostre emozioni? Cioè la nostra voglia di Europa è legittimata dall'euro, del dibattito politico, è legittimata da un progetto di convivenza sociale e o di nuove democrazie, per esempio. E questo pone un problema. Stessa cosa, potremmo dire, pensare all'Europa vorrebbe dire anche pensare alle istituzioni nel loro aspetto solido, direbbe Hobbes, cioè il problema dell'ordine. E un'istituzione che non è in grado di stabilire l'ordine è un'istituzione, come dire, fragile, secondo Hobbes. E quindi la questione è complessa e aperta, nel senso, poi magari non diciamo dopo, quando parliamo del rapporto tra potere e emozioni, il rapporto, cioè, ma prendiamo adesso. Nel senso,
il potere, volevo... il discorso è il rapporto tra i cittadini e l'istituzione. Quindi per l'Europa si tratta del rapporto tra cittadini e governanti, con vari stati, che è già diverso, cioè i cittadini non sempre sono rappresentanti la volontà e il sentire dei cittadini dai governanti.
Oggi esiste, questo è il tema controverso, si apre il problema della rappresentanza politica, però l'Europa proprio come istituzione, cioè l'Europa come luogo dei politici europei, dei burocrati dello Stato europeo, dei funzionari dello Stato europeo, come dire, capire quanto sono vicini o lontani dai cittadini, credo che sono percepiti, no, più lontani che vicini. E questo è un problema, nel senso, come dire, il progetto dell'Europa non possiamo pensare che passi solo dai palazzi di Bruxelles, passa da un disegno, da un progetto di convivenza, di democrazia. Ma questo poi ci porta al problema del rapporto tra Stato e società civile, magari lo riprendiamo nella parte finale, perché è certo che Hobbes nei confronti della società civile come spazio, come dire, non ha una grande stima nella società civile, perché lui è l'immagine della guerra civile in corso, quindi pensa che in realtà la società civile sia solo il luogo del conflitto sociale, della guerra di tutti contro tutti. Non vede nella società civile l'opportunità del cambiamento. E vengo alla seconda questione, cioè alla questione delle tradizioni e del contratto costruito su tradizioni. Nel momento stesso in cui noi parliamo di un contratto costruito a partire da un terreno di tradizioni, quindi di usi, di costumi, come dire, un progressivo evolversi, siamo già in una terza via, che non è più quella solo del contrasto, del contratto che viene fatto, come dire, così, tra le parti qui e ora, ma è un contratto che si costruisce in una relazione continua con le leggi di natura, dovremmo dire, cioè è un contratto che nasce nella relazione continua tra ciò che accade nella dimensione antropologica e ciò che accade nella dimensione politica e giuridica. C'è una ricorsività. Cioè, allora a quel punto lì l'idea che il contratto sia espressione di una tradizione significa espressione di, per esempio, un percorso della società civile che porta alla nascita di un nuovo contratto, di nuovi contratti. Non è, come dire, quel contratto che è in mente una certa tradizione contrattualista per cui noi cediamo tutto ciò di cui la nostra autonomia per dare allo Stato il controllo delle nostre vite e dei nostri destini, per cui c'è un po', come dire, una delega deresponsabilizzante da parte del cittadino allo Stato con cui hai fatto il contratto.
Mi viene in mente, a proposito di Weber, il modello dello Stato, appunto, che si basa della legittimità, che si basa sulla tradizione oppure sulla razionalità.
Proprio questo, il fatto che, come dire, Weber forse può essere utilizzato come grande interprete anche poi dei problemi di Hobbes, nel senso che nel momento in cui Weber parla del potere, sta parlando delle questioni anch'esso della legittimità del potere, e quindi recupera il problema di Hobbes, della legittimità, di ciò che è legittimo e ciò che non è legittimo. Ma a differenza di Hobbes, come dire, Weber ha posto il problema del riconoscimento, cioè mentre per Hobbes il problema è posto una volta e potremmo dire e poi basta, perché altrimenti se ogni volta dovessimo ridefinire gli accordi tra noi e lo Stato andremo a indebolire lo Stato, se ci pensate, tutto sommato, non si sbagliava, nel senso che lo Stato assoluto forte, lo Stato che una volta che ha avuto il mandato, come dire, dai cittadini, è uno Stato autonomo, e si indebolisce, poi noi diremo, meno male, nel senso che lo Stato forte non vuol dire Stato, vuol dire Stato sicuro, ma non vuol dire Stato libero, per esempio, ecco. Però Hobbes pone un altro problema rispetto a Hobbes, molto importante, che è la questione del riconoscimento, perché per Weber il riconoscimento del potere è una cosa che accade sempre, e cui uno Stato ha sempre bisogno del riconoscimento dei suoi cittadini, e uno Stato diventa forte nel momento in cui è riconosciuto dai suoi cittadini come uno Stato che lo rappresenta. E quindi, tornando alla questione del rapporto con l'Europa e il problema della grande opportunità che l'Europa è come istituzione, è che senza il riconoscimento dei cittadini lo Stato si svuota.
Prego. Sì, volevo chiedere, anche tornando alla prima parte della sua relazione, la questione dell'illuminismo e le emozioni, ciò che io chiamo giustizia, un altro a chiamare codardia, e via dicendo. Già mentre parlava della prima parte, mi viene in mente il fenomeno, evidentemente, visto che qua sono arrivati in discorsi sull'attualità, mi viene in mente anche la questione del terrorismo oggi proprio, cioè ciò che noi chiamiamo in qualche maniera follia, no? Dall'altra parte invece viene
giustizia,
come giustizia e come coraggio, coraggio è il nome della giustizia, è già stato questo che mi chiamano molto bene questa situazione. Allora, è venuto fuori la questione dell'Europa, no? Giustamente la questione dell'Europa, l'Europa non riconosciuta in quanto non poggia su nessun fondamento emotivo. Cioè non è un'istituzione che incarna un'emozione, in senso come la sta presentando lei.
Se la del tu prima. Allora.
Sì.
Senza che dopo dobbiamo ricavare la risposta, già questa domanda è già
allora, grazie. Volevo chiederti. Se spostiamo ancora di più il campo, contando che appunto l'obiettivo è sempre inevitabilmente la pace, allora in Europa c'è una situazione di tensione politica, è difficile fare l'Europa, però i problemi sono anche su uno scenario mondiale, si legano al grande conflitto col terrorismo, non solo di matrici islamiche, evidentemente, di tutte le matrici, in Italia ne sappiamo qualcosa. Bisogna, secondo te, può esistere un contenitore politico in grado di rispecchiare anche un fondamento emotivo fra due emotività così profondamente diverse come la nostra e quella del terrorista che vediamo, visto che tutte e due abbiamo un'emozione che riconosciamo in qualche maniera come genuina, che lui la chiama il coraggio e noi la chiamiamo follia in qualche maniera, no? Poi, se, visto che l'obiettivo è la pace, può esistere un contenitore politico in grado di dirimere questi conflitti, ovvero sia, traducendo in termini concreti, è giusto, secondo te, puntare su un ampliamento strutturale dell'ONU, una cosa un po' utopica detta così, ma è possibile che esista, poter creare un contenitore politico in grado di contenere, di rispecchiare un'emotività così pare diametralmente opposta? Bisogna insistere in quella direzione oppure no? Oppure c'è un limite in cui le due emotività non sono conciliate? Per cui si va costruito un ONU escludendo evidentemente questo tipo di emotività.
Grazie Davide. La domanda vorrebbe darci un appuntamento a ragionare solo di questo, nel senso che è una domanda veramente di grande attualizzazione anche di Hobbes, ma non solo di Hobbes, nel senso che è la questione del rapporto tra, come dire, di ripensare lo spazio del politico a livello locale e a livello globale.
In questa linea di continuità che ti
propongo. Esatto. Allora, io ti posso dire esatto i termini del problema. Allora, da un punto di vista hobbesiano magari, e poi quello che potrebbe essere una cosa che insomma sto riconoscendo magari come forma e abbozzarla come ipotesi, non tanto come reale risposta, perché è un tema veramente aperto e controverso. Allora, termine del problema, se, dal punto di vista hobbesiano dovremmo dire che per Hobbes se non c'è uno Stato forte dotato di un sistema militare di controllo della violenza capace di decidere super partes ciò che è giusto da ciò che non lo è, non c'è soluzione. E quindi Hobbes in un certo senso esprime le potenzialità ma i limiti di un pensatore del Seicento, cioè che non ha ancora, che sì, certo ha un'idea di un mondo globale, ma vive tutto il problema della politica estera come dimensione di una politica interna. Non c'è ancora il problema della politica estera che stiamo vivendo noi, che in realtà oggi potremmo parlare di una grande politica interna del pianeta Terra, no? Qui Hobbes sembra essere molto attuale, perché sembrerebbe dire, ma abbiamo forse bisogno di un leviatano planetario che risolva le dispute? Allora questo è il problema poi del contesto storico in cui viviamo. Il leviatano, allora Huntington, per esempio, neoconservatore americano, ha fatto la sua proposta del leviatano. Il leviatano sono gli Stati Uniti. Quindi per Huntington la soluzione è alleiamoci attorno all'unica vera superpotenza che può candidarsi a Leviatano. In realtà questa proposta di Huntington amplifica la guerra di tutti contro tutti, è come se un clan, siccome è più forte di tutti i clan, decide di decidere lui quali sono le regole delle convivenze del contratto. E quindi dice, se vogliamo fare il contratto lo facciamo con le mie regole. Qua è la cosa di Hobbes geniale, che scrive, anche nella notte più buia, l'uomo più potente deve temere anche il più debole, perché può colpirlo, e sembra l'atto terroristico. Allora si può rileggere il terrorismo come tentativo politico, allora non più, e quindi cercare di porre problemi in termini di discorso, non politico, allora dovremmo dire che il terrorismo non è più solo un'emozione di alcuni individui, ma è un'azione politica in uno scenario di un contesto politico, e quindi allarghiamo i termini del problema. Allora probabilmente il terrorismo è il tentativo politico di chi non ha il potere del Leviatano di creare una logica di rappresaglia, di riassetto del potere. E quindi la questione è, come dice un grande storico, Gilles Kepel, di capire quanto l'Occidente è disposto a ridiscutere il suo potere nel decidere il destino del pianeta. Perché il termine del problema non è tanto la questione religiosa, perché non è il problema della religione, tantissimi provano, dice Kepel, che tantissimi stati che oggi, come dire, cavalcano la questione del fanatismo religioso, erano modelli di stato laico nel mondo arabo, quindi, anzi è la radicalizzazione del conflitto che sta utilizzando in modo strumentale, direbbe Hobbes, il sapere religioso, perché è un discorso che legittima un certo tipo di emotività, la rende, come dire, senza sensi di colpa. A quel punto lì i termini del problema, quindi, come dire, la prima necessità che avremmo rispetto alla riflessione di Hobbes è che più che la nostra potenza nella relazione col mondo arabo si sta manifestando la nostra grande fragilità, e che il termine, la fragilità delle nostre istituzioni, di come pensiamo le istituzioni a partire dalla modernità. E allora la questione diventa l'ONU, ecco. E veniamo all'altra questione, cioè il problema riguarda, per esempio, e credo sia collegato a, ci porterebbe un po' lontano, lo accenno solo, è il tema della partecipazione politica attuale, cioè nuove forme di partecipazione politica che si stanno sperimentando nella società civile in diversi modi e in diversi luoghi. Penso a forme di associazionismo, ma penso anche, per esempio, al bergamasco, al volontariato. Stanno ripensando lo spazio pubblico e lo spazio politico, no? Ma anche i veronesi, il volontariato. Stanno dicendo che c'è bisogno forse di nuove forme di riconoscimento delle azioni politiche che si stanno, e probabilmente la questione, quindi benvengano i momenti di pensiero, perché probabilmente ci manca il tempo per riflettere prima di arrivare, no, alla soluzione immediata. Forse il nostro tempo è un po' troppo ansioso di soluzioni, non si dà il tempo per pensare prima, e quindi benvengano come dei momenti come questo in cui ci mettiamo qua e ragioniamo un momento. E ne ha bisogno anche il politico di fermarsi a pensare, perché va da sé che il problema è quali nuove forme di partecipazione può il politico riconoscere e legittimare. E quindi, per esempio, se noi pensiamo a questo, ripensiamo anche al rapporto col mondo arabo, cioè quali sono quelle energie vitali, dinamiche, moderate, democratiche del mondo arabo che cercano, no? E quindi quali sono quei possibili spazi di partecipazione che possiamo costruire perché questo accade, e quindi per ripensare il nostro rapporto col mondo, con l'Oriente. Hobbes ci invita però a non essere, come dire, troppo ottimisti, era veramente un paranoico pessimista, Hobbes, e dice attenzione, perché a un certo livello l'ordine politico, l'ordine, come dire, militare diventa fondamentale, per cui, come dire, e quindi la questione del rapporto tra ONU e NATO è una questione fondamentale, perché capire qual è il braccio, come dire, armato che stabilisce il confine tra ciò che è legittimo e legittimo è la questione. Così come è fondamentale stabilire, come dire, avere uno Stato, quindi, che con le sue istituzioni legittima la partecipazione, le sperimentazioni della società civile. Cioè il rischio altrimenti è che le sperimentazioni che tu stai tentando di fare girino un po' a vuoto, perché è solo con uno Stato che riconosce il valore di quelle sperimentazioni e quindi ripensa il suo rapporto col cittadino che la società civile acquista nuove energie e nuove forze. Questo era un po'... Grazie a te per la domanda bellissima, spero che avremo occasione magari anche a Bergamo di trovarci e ragionare ancora insieme su questi temi. Verrei a... sono le 7, quindi abbiamo ancora l'ultimo focus, potere e emozioni, ma che abbiamo già ben introdotto, nel senso quando Davide parlava, no, di emozioni che si incarnano, quindi l'Europa che gira a vuoto quando non riesce a incarnarsi le emozioni, quindi nella dimensione antropologica, e poneva a termine del problema. Però andiamo, vorrei andare adesso quest'ultima mezz'ora un po' a fondo sulla radicalità dell'incertezza emotiva. Perché per Hobbes le emozioni sono legate al potere e alle istituzioni? Allora, vi leggerei un passaggio sul problema del potere per Hobbes. Allora, dicevamo, no? All'inizio siamo partiti, c'è qualcuno chiama follia, qualcuno qualcosa che un altro chiama saggezza, e nell'esempio che faceva prima Davide del terrorismo, qualcuno chiama, come dire, follia, quello che un altro chiama giustizia e nuovo ordine. Il problema, dice Hobbes, del potere, come dire, ha un'idea assolutamente disincantata, e gli Ascanetti, commentando Hobbes, dice: io ringrazio Hobbes di avermi dato un'immagine del potere per quello che è. E che cos'è il potere per Hobbes? È una relazione tra due uomini. Quindi il potere non ha una visione mitica, ma quindi non è un'idolatria del potere, ma è il potere come relazione tra due uomini, e quindi quanto siamo disposti a riconoscere il potere dell'altro. Però Hobbes è più radicale, che dice non è solo una questione di riconoscimento, è anche una questione di forza. Allora vi fa un esempio, lui dice, per esempio, il potere di un generale, e noi potremmo cominciare a capire il comportamento di certi generali, il potere di un generale, dice, dipende da che cosa? Dal contesto sociale, cioè dipende se siamo in guerra o meno. Perché è chiaro che il potere di un generale in un contesto di guerra è molto maggiore di un generale in un contesto di pace. E quindi lui dice, il potere dipende dall'uso che noi siamo disposti di fare di quel potere. E quindi, come dire, ne dà un'idea molto strumentale del potere. E parla dei termini, e vi fa un esempio per introduce un altro concetto fondamentale del potere, che è il tema del confronto. Cioè, dice, il potere è una relazione che dipende all'interno di questa relazione da un confronto reciproco da ciò che noi, dobbiamo dire, riteniamo pari a noi o superiore a noi o inferiore a noi. E lui fa un esempio del, insomma, non lo trovo, fa l'esempio delle risate, dell'umorismo, e dice, noi ridiamo sempre. Il ridere di qualcuno è ridere del rapporto che abbiamo con lui, nel senso che dice, riderò di qualcuno a cui riconosco avere, per esempio, un potere minore del mio, oppure di me stesso in un momento di, come dire, di inferiorità nella relazione di un altro. A volte questo, lui riconosce questa risata di una certa forma di umorismo, è dire, un cinismo. Il cinismo come forma umoristica legata al rapporto di potere. Quindi lo vede nella dinamica del confronto, e confronti in un contesto sociale, cioè non è solo che io possa confrontare il mio potere rispetto a un generale, adesso probabilmente potrei ritenermi pari a lui come cittadino, ma chiaro è che se cambia il contesto sociale ed è un contesto di guerra, il suo potere non sono più pari a lui, e mentre adesso potrei ridere di un generale o come buffo un uomo in divisa in una situazione di pace, riderei molto di meno in una situazione di guerra di quel generale che entra con la divisa. E quindi sta dicendo che il potere è una relazione che nasce dal confronto tra me e l'altro, cioè da quanto riconosco del potere dell'altro a partire da un certo contesto sociale e istituzionale. Perché il tema del potere e il tema delle emozioni? Perché introduce il tema del desiderio. Voi avete un incontro, fate una riflessione su Kojève, grande studioso del desiderio come chiave di lettura, no? della contemporaneità della storia. Cioè, leggere il desiderio come chiave di lettura del nostro tempo è una delle cose molto belle, ad esempio, di un autore come René Girard. Ma per Hobbes il desiderio è strettamente legato al potere, in che senso? Che l'uomo desidera. Per Hobbes l'uomo è un essere desiderante. Desidera, è appassionato. Quello che desidera è desiderare ancora. E quindi per l'uomo il desiderio è, come dire, un desiderio di desiderare ancora, ma non solo, è di garantirsi i desideri futuri. Che il desiderio è questa tensione col futuro di avere sempre l'opportunità di poter desiderare ancora. E quindi quello che intimamente vogliamo e ricerchiamo, quindi, è la pace, perché è il luogo dove noi possiamo, meglio che in qualsiasi altro luogo, realizzare i nostri desideri. Qual è ciò che però il desiderio, come dire, ecco perché alcuni uomini giudici desiderano il potere e trasformano il potere in un'idolatria? Perché il potere è il mezzo con cui io posso garantirmi i desideri futuri, perché se ho più potere avrò più mezzi per garantirmi i desideri futuri. Ecco allora qual è la matrice originaria di queste guerre civili, di questo conflitto tra gli uomini: il fatto che alcuni uomini vogliono più potere di altri, sì, certo, per fama, ma la fama alla fine è il potere. Cioè, perché, ma cos'è questo potere alla fine se non desiderare, poter desiderare? E allora il potere diventa il modo con cui noi realizziamo i nostri desideri, il mezzo con cui possiamo realizzare. Nello stesso tempo, però, questo pone un problema, perché sta dicendo che solo il potere è ciò che ci permette di uscire da questo circolo vizioso. Nel senso, desidero desiderare ancora, quindi desidero il potere, che è il modo per desiderare, ma il desiderare il potere è un modo per metterci l'uno contro l'altro, perché sarà sufficiente che desideriamo le stesse cose perché entriamo in un enorme conflitto. Hobbes non spiega come convergono i desideri, però va da sé che il problema poi sarà anche spiegato in termini di scarsità di risorse. Nel momento in cui,
se desideriamo la pace, non dovrebbe esserci conflitto perché la pace.
Perché se desideriamo la pace? Perché non basta desiderare la pace? Perché per desiderare la pace, che è il luogo, potremmo dire, ideale dove realizziamo i nostri desideri, devo darmi delle garanzie. Perché? Perché se io non ho abbastanza potere per garantire che il contesto di pace sia un contesto sicuro affinché io possa realizzare i miei desideri, allora sarò vulnerabile, esposto cioè al rischio che questa mia pace non sia garante dei miei desideri. Ecco allora che cercherò uno stato di potere massimo. Però questo stato di potere, potremmo dire massimo, massimo potere, mi dice, nella condizione di natura non è mai garanzia di felicità. E se ci pensate rispetto al tema del terrorismo, noi che prima del 2001 pensavamo di essere ricchi, potenti e belli e di poterci garantire tutti i desideri in una società di consumi nel mondo di Balocchi e di Pinocchio, ci siamo accorti in realtà che c'è della paura in questa condizione di pace, c'è dell'ansia, dell'inquietudine, e questo benessere non c'è più. E quindi si ripone il problema del potere, cioè di ridefinire i rapporti di potere con altre parti del mondo, no? Allora la questione diventa però, che cosa, e qui forse l'aspetto è anche criticabile, ma come dire, è come se Hobbes si fosse soffermato soprattutto sul lato oscuro dei rapporti interpersonali, dei rapporti umani. Perché sta dicendo che l'unico modo per uscire da questo circolo vizioso del potere, che richiede potere e quindi ci mette uno contro l'altro, per soddisfare dei desideri, poi, può essere risolto solo col potere. Cioè la rinuncia del potere non è garanzia dell'uscita dello stato di natura. E quindi, come dire, la sfida che lancia Hobbes, che è quella di dire possiamo risolvere i conflitti tra noi solo con uno stato più potente di noi due, sta anche dicendo poi che, come dire, altre forme di, per esempio, magari di ricerca, di risoluzione del conflitto non violenta non siano possibili. Sta anche dicendo questo, perché sta dicendo che tu ti puoi garantire, però la rinuncia, come dire, la rinuncia al potere è possibile solo in virtù di un potere più grande che garantisca a me la tranquillità. Vedrebbe, come dire, stolto qualcuno che rinuncia, per esempio, in nome di un principio etico o in nome di un valore di non violenza. Però, come dire, è diverso il discorso, direbbe sempre Weber, tra il cittadino e il politico. Perché però lui sta pensando al politico. Cioè sta dicendo, il politico ha un problema. E il problema a cuore, al centro del politico, è di, come dire, mettere un freno al dinamismo dei desideri, cioè porre dei limiti. E quindi è diverso se noi pensiamo al cittadino che debba scegliere tra l'istanza etica, per esempio, della non violenza, di come dire, la via, come dire, ci sono testimonianze, tantissime testimonianze che percorribono un'altra forma, no? Di rinuncia del conflitto, di rinuncia alla violenza e di pace senza arrivare all'uso dell'arma o del potere che stabilisca la sua, come dire, si stabilisca super par, ce ne sono di testimonianze. Il problema qual è però? Del politico. Cioè lui dice, il politico non può far finta che questo problema non esista, non può ignorare che la questione del potere è strettamente legata alla questione del garantire la realizzazione dei desideri, in un certo senso, e porre un freno a un certo dinamismo che potrebbe sorgere in un contesto, come dire, di convivenza tra gli uomini. E quindi il politico, ecco allora perché, come dire, per chiudere e poi lasciare anche delle domande, ma sono sempre un quarto, era di dire, perché allora la politica è così importante rispetto ai desideri e alle emozioni? Perché è sempre, come dire, è sempre questione incarnata nelle emozioni. Quindi dovremmo dire, la politica ha sempre a che fare con le viscere emotive di una convivenza umana. Nei suoi aspetti più, come dire, nel suo aspetto, come dire, migliore, la politica è la possibilità della progettualità, di vedere il futuro, di guardare un orizzonte. Nel suo aspetto oscuro è la strumentalizzazione, vogliamo, di queste dimensioni, di questi desideri, di queste emotività. Perché potremmo dire, ma certo è che la politica è, questa sua natura ambivalente, è strettamente legata alle dimensioni emotive delle persone. Allora, se torniamo indietro all'esempio del nostro uomo che in casa chiude il forziere, e oppure a quello che dice, questa è una saggezza, mentre l'altro dice che è crudele, il politico è quello che ha la responsabilità di definire, come dire, i contesti del discorso possibile tra noi, e quindi ha questa grande responsabilità di riconoscere, per esempio, ciò che non è espresso e dovrebbe essere espresso, di riconoscere, come dire, là dove dovremmo dire c'è una minoranza che è, come dire, perseguitata o esclusa. Perché la questione, dice, nel momento in cui lo Stato dovesse dimenticarsi che la sua natura è strettamente incarnata nelle dimensioni emotive degli uomini, lui dice, si ammala e quindi non funziona più. Cioè quando lo Stato si disancora dalla vita delle persone, degli uomini e delle donne, a quel punto lì perde la sua capacità regolativa, perché viene meno il suo mandato antropologico, prima che contrattuale o naturale, no? Vi dico, vi leggo una, se lo trovo, mi piaceva darvi questa immagine un po' inedita. Allora, vi dico, alla fine questo mostro, perché però il Leviatano è un mostro, non ha questa idea dello Stato così bello, proprio una creatura mostruosa, perché porta questa grande ambivalenza, questa matrice originaria ambivalente. Non c'è nulla, e lui cita in questo passaggio, cita il libro di Giobbe, e scrive, non c'è nulla sulla terra che possa essere paragonato a lui. È fatto per non avere paura, vede sotto di sé ogni cosa, per quanto elevata, ed è il re di tutti i figli dell'orgoglio. Qua è interessante. cioè è un'immagine di un re molto diverso, per esempio, dal re dei Salmi. È un'immagine del re dell'orgoglio, cioè della dimensione, come dire, più desiderante. Lui dice il problema, su un passaggio dice il problema degli uomini è la rivalità e la vanità, quindi potere, quindi vanità come potere, opportunità dell'uomo di avere più desiderio, quindi fama, vanità sono tutti un modo per garantirci questo desiderio continuo, questa sete continua di desiderio. Però gli dice, esso è tuttavia mortale, è soggetto a decadenza, come tutte le cose terrene. E quindi qua anticipa quello che potremmo dire è qualsiasi totalitarismo, perché sta dicendo che lo Stato non è sostituibile a qualcosa che non è mortale, dicendo è mortale, quindi come tale lo Stato è una costruzione umana e quindi si ammala, muore. Anche se è una grande costruzione, quindi, come dire, è una grande costruzione degli uomini. E in cielo, lui dice, esso è tuttavia mortale, soggetto a decadenza, come tutte le cose terrene, e in cielo anche se non in terra. Esiste ciò di cui dovrebbe aver timore, e alle cui legge dovrebbe obbedire. Perciò parlerò delle sue malattie, delle cause della sua mortalità. Quindi Leviatano è proprio, come dire, apre con questa riflessione, quindi parla della malattia dello Stato nascente e delle leggi della natura alle quali è tenuto a obbedire. Quindi sembra dire Hobbes, nella parte in cui siamo del rapporto tra emozioni e potere, sembra dire che lo Stato si ammala nel momento in cui viene meno il motivo per cui i cittadini si danno uno Stato. I cittadini si danno uno Stato, come dire, per rendere possibile una convivenza pacifica. Nel momento in cui uno Stato non è più capace, e cioè dovremmo dire, nel momento in cui le nostre istituzioni non sono più in grado di rendere possibile una convivenza pacifica tra noi, dobbiamo cambiare. E questo è il senso di Hobbes, radicale dell'ipotesi di Hobbes, nel senso che è nostra responsabilità lo Stato e le istituzioni. E aggiungeremo un elemento in più, strettamente legata alle nostre emotività. Ne va, come dire, dei nostri vissuti emotivi, non ne va quindi di questioni intellettualistiche, no? O meramente razionali o accademiche. Ne va di questioni del nostro vissuto emotivo, della nostra convivenza, del nostro stare tra noi. E nel momento in cui un'istituzione, e probabilmente come abbiamo pensato nella modernità, oggi scrive nel 650, oggi siamo nel 2000, e probabilmente una certa idea di Stato nazionale è entrata radicalmente in crisi. Ci sta dicendo che noi abbiamo una responsabilità, è proprio di ripensare i fondamenti di questo Stato, di ripensare i fondamenti delle istituzioni come costruzione umana, che sia umana, che è mortale, che è figlia dei nostri orgogli, ma, come dire, che deve obbedire a quello che è il principio etico-antropologico fondamentale, che gli uomini, come dire, possano convivere nella pace.
Grazie.
Grazie. Grazie.